Riprendiamo il nostro discorso. Nella misura in cui abbiamo definito economia mondo atlantica, questa particolare, diciamo, ecco, configurazione delle aree territoriali raccolte nella rappresentazione cartografica, al centro della rappresentazione cartografica, resta da aggiungere quale specifico aspetto delle relazioni economiche ci consente, ci suggerisce di adottare questa categoria. È il fenomeno particolare possiamo descrivere come una sorta di triangolazione tra l'Europa, l'Africa, implicata in questo processo, e le Americhe. Soggetto principale di questa triangolazione era il commerciante europeo che partiva dall'Europa e andava verso le coste atlantiche dell'Africa portando merci di costo e di qualità relativamente modesta. Le scambiava, le vendeva, diciamo, ecco, sulle coste africane, ricevendone in cambio schiavi. Questi schiavi venivano portati oltre oceano nelle piantagioni del sud o del nord dell'America. Venivano venduti ai possidenti terrieri delle piantagioni, ricevendone in cambio risorse o argento o altro, oppure merci di qualità acquistate e prodotte, diciamo, in queste aree territoriali. Per concludere la triangolazione, questi commercianti tornavano in Europa e rivendevano sui mercati europei queste merci o prodotti locali. Tra questi in particolare i cosiddetti prodotti coloniali, vale a dire prodotti alimentari che progressivamente avevano attirato l'attenzione, l'interesse e il gusto di alcuni ceti dell'Europa del tempo. Possiamo elencare il cacao, il caffè, lo zucchero tra questi. Dunque, quando parliamo di economia mondo atlantica, dobbiamo ricordare sia la interazione territoriale tra queste diverse aree, l'Europa atlantica, l'Africa atlantica e le Americhe, ma sottintendendo che elemento fondamentale di questa interazione era la dinamica commerciale secondo il sistema triangolare prima ricordato. Come vedete nella diapositiva numero 2, abbiamo tuttavia altre cerchiature che ci consentono di mettere a fuoco quelli che secondo Wallerstein non sarebbero di per sé economie mondo, ma che secondo una visione più elastica di tipo brodeliano possiamo invece considerare come delle economie mondo, vale a dire dei sistemi economici autonomi rispetto, diciamo, alle dinamiche economiche di altre aree mondiali. Come vedete, le successive economie mondo che ho individuato corrispondono tra Africa e Asia medio orientale al sistema coincidente con l'impero ottomano, più verso oriente con i due successivi imperi di Cina e Giappone. L'impero ottomano aveva visto, diciamo, l'apice, l'apogeo della propria forza espansiva soprattutto verso le aree nord ed est africane e l'Europa balcanica, svilupparsi tra il tardo Medioevo e la metà del 1600. Con la fine del 1600 e l'ultimo fallito tentativo di assedio a Vienna, capitale, diciamo, dell'impero degli Asburgo, si consuma in qualche modo, si esaurisce la capacità espansiva dell'impero ottomano, che sopravviverà ancora relativamente a lungo la scomparsa definitiva di questa entità geopolitica coincide con la fine della Prima Guerra Mondiale, dunque con gli accordi conclusivi del 1919 stipulati a Parigi, di cui parleremo largamente in seguito. L'impero ottomano dunque può essere considerato un'economia mondo nella concezione di Braudel, ma a differenza dell'economia mondo atlantica che si fondava sulla capacità espansiva di alcuni stati dell'Europa atlantica, viceversa l'impero ottomano aveva già esaurito in epoche precedenti all'età contemporanea la sua capacità espansiva e a fine 700 inizio 800, che come sappiamo è il nostro focus cronologico, viveva in qualche modo in una condizione di staticità. Una condizione di staticità che in altre situazioni storiche avrebbe comportato probabilmente un suo rapido collasso, invece questo non avvenne sino a quando, appunto, non abbiamo detto prima, ecco, non si verifica la grande guerra, la prima guerra mondiale, perché la sopravvivenza dell'impero ottomano, per quanto indebolito, serviva ad alcune grandi potenze europee, in particolare la Gran Bretagna, poi il Regno Unito e la Francia, a mantenere stabilità geopolitica in quest'area tra i Balcani e il Medio Oriente, ma anche di questo avremo occasione di riparlare. L'impero ottomano dunque rappresentava un'economia mondo, nel senso che economicamente vedeva svilupparsi i propri traffici commerciali al proprio interno, manteneva naturalmente relazioni economiche e commerciali anche con territori esterni al proprio sistema, ma era sostanzialmente autonomo. E per questa ragione io credo si possa applicare al suo caso la categoria appunto di economia mondo, l'economia mondo ottomana. Sussistono poi ancora le altre due entità che abbiamo prima ricordato, vale a dire l'impero cinese e l'impero giapponese. Anche nel loro caso, dobbiamo dire, un po' come per l'impero ottomano, che avevano visto una fase di sviluppo e soprattutto di forte consolidamento interno in epoche precedenti l'età contemporanea. Nel caso della Cina e del suo, diciamo, immenso territorio, ci sarebbero state, tra 600 e 700 ulteriori espansioni verso il cuore asiatico, ma quello che più è interessante è segnare il passaggio nella dinastia imperiale. Una dinastia imperiale che si sostituì all'altra attorno alla metà del 1600 e questa nuova dinastia di origine mancese, appunto questi nuovi sovrani provenivano dalla Manciuria, avrebbe mantenuto il controllo dell'impero dalla metà del 1600 fino al crollo finale dell'impero all'inizio del 1900. Durante questa stagione l'impero cinese appunto consolidò i propri possedimenti territoriali, visse soprattutto nei decenni centrali del 1700 una propria stagione di particolare sviluppo interno, ma poi in qualche modo si avvicinò anch'essa a una fase statica e a una fase, diciamo, di progressivo indebolimento della propria forza. E qualcosa di analogo lo registriamo anche a carico del vicino impero giapponese. A differenza del sistema imperiale cinese, che aveva visto una continuità nella funzione di guida dello Stato, svolta appunto dagli imperatori, seppure nell'avvicendamento dinastico cui prima ho fatto riferimento e che vedrà affermarsi la dinastia Qing a partire appunto dalla metà del 600, nel caso del Giappone si era verificato un fenomeno diverso. Il Giappone continuava formalmente a essere un impero, dunque a prevedere la figura dell'imperatore, ma il potere politico effettivo era ormai dal tardo 500 e soprattutto dall'inizio del 1600 passato definitivamente nelle mani degli shogun, antichi capi militari che progressivamente avevano approfittato della frammentazione del potere all'interno dello Stato per trasformarsi a partire dall'inizio del 1600 in una vera e propria monarchia, anche senza esautorare, senza eliminare il potere formale dell'imperatore. Che si trattasse ormai di una vera e propria monarchia ce lo dice il fatto che, mentre in epoche precedenti la carica dello shogun, quindi di leader militare dello Stato, aveva visto alternarsi diverse famiglie, diciamo, ecco, importanti nel sistema giapponese, a partire dal 1603 e ininterrottamente fino a quando si avrà nel 1868 la caduta dell'ultimo degli shogun, la carica di shogun, quindi di effettivo capo dello Stato, verrà mantenuta da una unica dinastia, la dinastia Tokugawa. Anche il Giappone aveva visto tra 600 e 700 maturare una propria stagione, diciamo, ecco, particolarmente florida, ma poi era prevarsa la dinamica, diciamo, del mantenimento statico dell'ordine interno. E questo aveva progressivamente aperto sia nel Giappone come nella vicina Cina le porte al rischio di una futura non lontana sottomissione alle forze commerciali internazionali che da tempo ormai premevano alle porte dei due grandi imperi asiatici. È da notare che in epoca precedente, soprattutto nel corso della seconda metà del 1500, si erano date ed erano state consentite importanti relazioni sia di carattere commerciale ma anche di carattere religioso e culturale tra l'Europa e gli imperi cinese e giapponese. È invece a partire dai primi decenni del 1600 che entrambi gli imperi asiatici decisero di arginare le relazioni con l'Europa, per timore, sembra, soprattutto della possibilità che la penetrazione nei rispettivi imperi delle idee, delle visioni culturali e religiosi provenienti dall'Occidente europeo contaminassero, minassero in qualche modo nelle loro basi le conoscenze, le credenze, le abitudini anche di vita delle rispettive popolazioni. Per questa ragione, a quella precedente apertura era subentrata a partire dal 600 una chiusura a volte drastica, a volte drammatica. Nel caso specifico del Giappone, questo fenomeno di chiusura al mondo esterno assunse anche un nome specifico, Sakoku.